Stasera facciamo semplicemente la lettura del Fukan Zazengi, che alcuni di voi sicuramente già conoscono, altri forse no, non lo so. L'abbiamo già letto qui da voi, no? Fukan Zazengi, non mi pare. Fukan Zazengi, che significa letteralmente i principi dello Zazen, che sono invito universale, è il primo testo che il maestro Dogen Zenji ha scritto ritornando dopo un lungo viaggio di studio e di approfondimento in Cina. Quando si intende invito universale, ossia i principi dello Zazen, che sono invito universale, si intende proprio che sono qualche cosa che è dedicato a tutti indistintamente e in maniera assolutamente totale e gratuita, indipendentemente dal sesso, dalla cultura, dalla religione, dal credo. Quindi questo Zazen, questa pratica che Dogen Zenji ha riportato dalla Cina e l'ha introdotta in Giappone, dove non era di fatto esistente, in quanto che il buddismo, benché esistesse da parecchio tempo, era solo un buddismo formale, ritualistico, mistico, magico, legato più che altro così allo studio e alla relazione con la morte, i funerali e tutto quello che comprendeva il mondo dei funerali, per quello che riguardava i rapporti con le famiglie, eccetera. Era un buddismo, diciamo, strumentale, utilizzato così anche un po' così dai centri di potere attraverso il clero buddista per avere un po' il controllo sulla situazione. Mentre la pratica dello Zazen, che era una forma di autoliberazione dei condizionamenti, non era visto molto bene per i primi tempi, perché, diciamo così, creava nelle persone che lo praticavano delle trasformazioni che non erano proprio in linea con quello che sarebbe stato il programma imperiale. Comunque, Fukan Zazengi, e i principi dello Zazen, che sono invito universale. Un testo abbastanza breve, leggiamo tutto, con alcuni commenti solo così di chiarimento per certi termini. Scrive Dogen: se investighiamo a fondo, vediamo che la via originariamente è nella sua essenza perfetta e assoluta, onnipervasiva. Come potrebbe mai dipendere dalla pratica o dalla illuminazione? La realtà è incondizionata e presente. Perché dovremmo impegnarci nello sforzo della concentrazione? Certo, l'essere completo è al di là della polvere. Chi potrebbe credere che esista un metodo per pulirlo? Non è mai diverso da noi, sempre esattamente là dove si è. Quindi, perché girovagare col corpo e con la mente in pratiche religiose? Eppure, se vi è una separazione grande come un capello sottilissimo, il cielo e la terra si separano. Non appena sorge la minima preferenza o avversione, tutto si confonde e la mente è perduta. Quando qualcuno pensa di aver compreso e si illude di aver raggiunto il risveglio, intravedendo la saggezza che conosce con un unico sguardo, costui si è solo di poco avvicinato alla via. Anche se la mente di questa persona è sempre più chiara e nasce in lei la determinazione di scalare il cielo stesso, questa persona sta solo vagando nei pressi della soglia del nirvana e ignora quasi del tutto il sentiero vitale della liberazione. Considerate il Buddha che incarnava l'innata consapevolezza originaria. Possiamo vedere le tracce dei suoi 6 anni seduto eretto. E Bodhidharma che ha trasmesso il sigillo della mente, ancora è viva la fama dei suoi 9 anni seduto di fronte a un muro. Questo è quello che fecero gli antichi saggi. Come potrebbero gli uomini odierni esimersi dal perseguire la via? Quindi bisogna, in modo naturale, smettere di dedicarsi alla comprensione dei testi, di esaminare le parole e di inseguire i discorsi. In modo naturale bisogna imparare a fare un passo indietro e a invertire la luce facendola splendere verso l'interno. Corpo e mente cadranno da sé e il vostro volto originario apparirà. Se aspirate alla quiddità, praticate immediatamente la quiddità. Per lo Zazen, trovate un luogo che sia tranquillo e silenzioso. Siate moderati nel mangiare e nel bere. Abbandonate ogni coinvolgimento e ogni occupazione. Non pensate questo è bene, questo è male. Non giudicate tra giusto e sbagliato. Arrestate i movimenti della mente, della intenzionalità e della coscienza. Fermate il lavorio del pensiero, dell'immaginazione e della percezione. Non abbiate intenzione di diventare un Buddha. Diventare un Buddha non ha nulla a che fare con lo stare seduti o sdraiati. Nel luogo in cui sedete regolarmente, posate una spessa stuoia e sopra di essa mettete un cuscino. Potete sedere nella posizione del loto intero o nella posizione del mezzo loto. Nella posizione del loto mettete il piede destro sulla coscia sinistra e quindi il piede sinistro sulla coscia destra. Nella posizione del mezzo loto mettete soltanto il piede sinistro sulla coscia destra. L'abito che indossate deve essere comodo ma ordinato. Poi ponete il dorso della mano destra sul piede sinistro e il dorso della mano sinistra nel palmo della mano destra. Le punte dei pollici devono toccarsi leggermente. Raddrizzate il corpo e sedete eretti. Non pendete a destra o a sinistra, in avanti o indietro. Le orecchie devono essere in linea con le spalle, il naso in linea con l'ombelico, la lingua riposa contro il palato. Le mascelle e le labbra sono chiuse senza sforzo. Gli occhi devono restare sempre aperti. Respirate tranquillamente attraverso il naso. Una volta stabilita la posizione, fate un respiro ed espirate completamente. Oscillate a destra e a sinistra, quindi sedete immobili. Pensate il non pensiero. Come si fa a pensare il non pensiero? È oltre il pensiero. Questa è la via essenziale dello Zazen. Lo Zazen non consiste nell'apprendere a meditare, semplicemente è la porta della pace e della gioia. Zazen è l'atto della piena illuminazione. Il presente si fa presente con evidente profondità. Qui non arriva la rete dei condizionamenti e delle illusioni. Se qui trovate dimora, sarà come un drago che trova l'acqua. Assomiglia alla tigre che si inoltra nella montagna. La realtà autentica si presenta da sé e ogni intorpidimento e distrazione scompaiono. Alzandovi dalla posizione seduta, muovetevi lentamente e venite su con calma, non siate affrettati o bruschi. Se guardiamo gli esempi del passato, trascendere ciò che è mondano e andare oltre il sacro, morire da seduti o morire in piedi. Tutto ciò è affidato completamente alla forza dello Zazen. Inoltre, anche il perno dell'insegnamento, impartito scuotendo un dito, una canna, un ago, un martello, anche l'avvertimento che ridesta, fornito con uno scacciamosche, un pugno, un bastone, un grido, tutto questo non va compreso mediante la discriminazione del pensiero, né tantomeno è comprensibile con dei poteri soprannaturali. Queste cose sono al di là di ciò che gli esseri umani vedono e sentono. Scaturiscono completamente dalla norma che è anteriore alla coscienza e alla percezione. Perciò non importa essere intelligenti o meno, non c'è differenza tra lo sciocco e l'avveduto. L'applicarsi totalmente è in se stesso proprio seguire la via. La pratica illuminazione è per natura pura e attuandola è normalità quotidiana. In generale, nel nostro mondo e nelle altre direzioni, in India come in Cina, tutti rispettano il sigillo del Buddha. Ogni cosa lo fa a modo suo. Se ci si applica interamente solo al sedersi per sedersi, inabominabilmente si è di ostacolo. Ripeto, se ci si applica interamente solo al sedersi per sedersi, inabominabilmente si è di ostacolo. Pur essendoci innumerevoli diverse situazioni, tutti affrontano la via nello stesso modo, facendo zazen. Perché mai si dovrebbe lasciare la dimora dello zazen e girovagare altrove nel polveroso mondo? Un solo passo falso e mancate ciò che vi sta immediatamente davanti. Avete già ottenuto la funzionalità del corpo umano, non sprecate inutilmente il vostro tempo. Chi, attenendosi all'essenza fondamentale della via del Buddha, potrebbe trarre veramente piacere dalle scintille? Non solo, la forma e la sostanza sono come la rugiada sull'erba. Il corso della vita assomiglia a un lampo, all'improvviso è nulla, in un attimo svanito. Vi prego, onorati discepoli dello Zen, che a lungo avete imparato una imitazione della realtà, non abbiate esitazioni di fronte al vero drago. Consacrate tutta la vostra energia alla via che indica direttamente l'essenza della realtà. Rispettate le persone che troncano l'affidarsi al sapere e si comportano secondo la norma del non condizionamento. Siate in accordo con l'illuminazione del Buddha ed ereditate il samadhi dei patriarchi. Comportatevi sempre così, sarete in quel modo. La stanza del tesoro si aprirà da sé e potrete goderne liberamente. Heihei Dogen, 1227. Allora, quando dice che lo Zazen è adatto per tutti, diciamo che da un punto di vista mondano, adatto per tutti, vorrebbe dire che è una pratica che chiunque può utilizzare a modo suo, per i propri personalissimi scopi, per i propri obiettivi, che quindi ne fa uno strumento. Ma il concetto di adatta per tutti di Fukanza Zengi come invito universale non è in questo senso. Dopo nel titolo del suo trattato non usa l'espressione universale nel senso mondano di adatto per tutti, bensì per dire che la via dello Zazen, la norma del Buddha, è una via in cui chiunque senza riserve deve potersi salvare e vivere in pace. Da che cosa si deve salvare attraverso questa pratica? È semplicemente salvarsi dalla illusione dell'esistenza di un io, di un ego al quale fare riferimento. Finché la pratica è sostenuta dall'idea di io sto praticando, quindi sto facendo bene, continuerò a praticare perché praticando migliorerò le mie qualità interiori, esteriori, eccetera, eccetera, pur facendo niente di male per sé, non sto praticando la via, perché la via presuppone una pratica completamente liberata dall'idea illusoria di un ego esistente e permanente e reale. Nel buddismo l'ego, come nel senso di io, di me, viene negato non nel senso che l'essere umano non esista o che non esistano le sue funzioni cerebrali, mentali, spirituali, psicologiche, ma semplicemente che appunto la manifestazione dell'ego è un continuo, ininterrotto trasformarsi per potersi manifestare, per cui non si può dire che esiste una cosa che è in costante e ininterrotta trasformazione. Quindi l'ego non è qualche cosa che possiamo prendere e dire questo è il mio ego, no? Questo sono io. Cioè io esisto nella maniera, nella misura in cui man mano mi manifesto. Il mio manifestarmi, il nostro manifestarci, non è il noi, è il manifestarsi stesso che attraverso la nostra forma, attraverso la nostra energia si manifesta. Ma dietro queste forme in realtà non ci sono degli ego, non c'è un ego definibile e indicabile in questo senso. Quindi la cosa da cui bisogna salvarsi essenzialmente è l'illusione, salvarsi dalla dimensione dell'illusione in cui vive recluso a causa della visione falsata dell'io, ritenuto separato ed esistente di per se stesso, che gli impedisce l'accesso alla vera realtà che è quella della illuminazione, causando ogni tipo di sofferenza e frustrazione. Per cui il senso mondano adatto per tutti significherebbe invece usare lo zazen adattandolo ai nostri fini e ai nostri interessi particolari. Se si fa così è perché si ritiene ancora di avere un ego, un io, e questo ego, questo io verrebbe illusoriamente servito da noi attraverso la fornitura di questa pratica, mentre questa non è una pratica che noi forniamo al nostro ego, ma è semplicemente la pratica di per sé che si manifesta attraverso di me, attraverso di voi, attraverso di noi, eccetera, ma non attraverso un io o una serie di io. Un'altra cosa importante del testo era che è di difficile comprensione in certi punti e quello del pensare in un pensiero. Anche questo è un argomento che abbiamo già trattato, però non si finisce mai di trattare. Qui c'è un commento molto sintetico ma efficace. Qual è la dimora della pratica illuminazione? La dimora di colui che ha lasciato cadere il proprio io? L'uomo della via, libero dall'io e dai suoi oggetti, dimora nella coscienza, si chiama in giapponese Hishiryo, cioè oltre il pensiero. Nell'oltre pensiero non c'è più la presenza dell'io che è stato abbandonato, o meglio, lasciato cadere. Senza la presenza dell'io non è più possibile alcun attaccamento. La mente è ku, vuota, senza sostanza, ishiryo, pura consapevolezza, che è l'essenza stessa del risveglio del Buddha. Non è solo andare oltre la dualità, è soprattutto un porsi al di fuori, senza che vi sia né un dentro né un fuori. In completa libertà, senza attaccamenti né egoismi, né mente da raggiungere, in cui si realizza la libertà sia dal pensiero che dal non pensiero. Queste sono parole di Uchiha Maharoshi. Allora rimane solo il sedersi, Shikantaza, nella illuminazione, solo azione presente nel presente. Ogni volta che il mondo dell'attaccamento nasce, ovvero l'io, la dimensione samsara, ritorniamo all'origine, Shusho, aprendo le mani del pensiero. Un famoso vecchio koan, quello di pensate il non pensiero. Come si fa a pensare il non pensiero e oltre il pensiero? Ora, quando noi facciamo zazen, ci rendiamo conto, se stiamo attenti a quello che succede, che se siamo così passivi e lasciamo che il flusso mentale si manifesti liberamente, è un susseguirsi ininterrotto di immagini accompagnate da pensieri, accompagnate da emozioni, sentimenti, percezioni, eccetera, no? Se lo lasciamo fluire senza attaccarci a nessuno di questi, va già bene, va già bene. Però si può fare molto meglio, si può fare molto meglio, in quanto che, ripeto, facendo molta attenzione, ci si accorge che tra la fine, l'esaurimento di un processo mentale e la nascita e il prodursi del pensiero successivo c'è uno spazio, non è un movimento completamente lineare, è un movimento a tratti, e tra un tratto e l'altro c'è uno spazio. Questo spazio non è occupato da nessun pensiero, né morente né nascente, e l'interstizio è diciamo, il trait d'union tra la morte di uno e la nascita dell'altro. Se voi riuscite a percepirne la natura e a installarvi in questo spazio, vi trovate in una situazione dove il pensiero sorge solo se pensate di non star pensando. Se voi pensate di non star pensando, state pensando al non pensiero, ma pensare al non pensiero è pensare. Ma pensare di non pensare è già meglio ancora che lasciare semplicemente fluire i pensieri in un flusso. Se poi all'interno di questo pensare di non pensare smettete di pensare di non pensare, non pensate veramente. E quello è un non stato della mente, perché c'è mente e corpo lasciati cadere, e cadendo mente e corpo anche l'idea di ego, di io, è caduta automaticamente, perché l'idea di io e di ego è strettamente connessa, legata all'idea di me, di corpo, di sensazione e percezione. Quello non si può definire uno stato, perché se no sarebbe ancora uno stato, come un samadhi, come un nirvana provvisorio, eccetera. È una condizione che non ha nessuna possibilità di essere descritta, ma è una condizione che esiste. Ma la cosa molto strana è che, benché esistente, non può essere sperimentata, perché nel momento stesso in cui viene sperimentata, ossia che sorge la coscienza, sto sperimentando questa consapevolezza, ossia di mancanza di ego e di vuoto mentale, ecco che il pensiero è già di nuovo sorto e produce tutta una serie di pensieri che dobbiamo poi di nuovo ricominciare da capo, lasciar fluire e ritornare prima o poi a reinstallarci in qualche modo tra la morte di un pensiero e la nascita di quello successivo. Però questo spazio esiste, perché non è un flusso veramente, viene percepito come un flusso ininterrotto, però effettivamente tra la fine di uno e l'inizio dell'altro c'è un vuoto. Questo vuoto va individuato, intercettato, e su quello bisogna fissarsi. Ma appena sorge l'idea, ecco, mi sono fissato sull'idea di vuoto mentale, sto già pensando, e quindi quel vuoto è già di nuovo. È una cosa molto delicata, molto sottile, che però appunto presuppone anni e anni di pratica di zazen prima di capire di che cosa stiamo parlando, perché un fatto esperienziale non è un fatto, diciamo così, che si possa tradurre in maniera scolastica. E poi un'altra cosa molto importante, ce ne sono tante, però non sono nella serata andata perché ho il cervello in ebollizione, quando dice che non è importante essere saggi o stolti, che tutto questo non ha niente a che vedere con questa cosa, però non lo trovo. Queste cose sono al di là di ciò che gli esseri umani vedono e sentono, scaturiscono completamente dalla norma che è anteriore alla coscienza e alla percezione. Ossia questa chiara visione delle cose, questo vedere la realtà per come è, vedere la realtà per come è, secondo Dogen, è appunto, cioè, trascendere la relatività, trascendere il concetto di opposti, andare al di là, no? Quindi fare un salto proprio, e questo salto appunto si può fare soltanto in un vuoto, perché se lo faccio in un pieno o lo faccio in qualcosa che mi piace, che mi attrae, o lo faccio in qualcosa che mi disturba e mi repelle e mi obbliga a dare dei giudizi e classificare questo sì, questo buono, questo cattivo. Mentre invece se ci si mette proprio nella metà non c'è più questo problema, perché c'è una cosa, succede una cosa, no? Che però appunto non ha niente a che vedere con le cose percepite in maniera ordinaria, no? Queste cose sono al di là di ciò che gli esseri umani vedono e sentono, in quanto che scaturiscono completamente dalla norma che è anteriore alla coscienza e alla percezione. Diciamo che in quel vuoto, in quella assenza di esserci, c'è l'essenza originaria di tutto ciò che esiste, e quindi c'è il primordiale assoluto e il infinito assoluto contemporaneamente e simultaneamente manifestati, e non hanno bisogno di essere capiti, etichettati e definiti, sono percezioni profonde che l'essere può in qualche modo, a cui l'essere può in qualche modo accedere. E non importa essere intelligenti o meno, non c'è differenza tra lo sciocco e l'avveduto. L'applicarsi totalmente è in se stesso proprio seguire la via. La pratica illuminazione è per natura pura, e attuandola è normalità quotidiana. Questo intende dire l'applicarsi totalmente è in se stesso proprio seguire la via, perché, nel senso che seguire la via e non fare più cose di mezzo, nel senso un po' sì, un po' no, che un po' va, un po' non va, è proprio dedicarcisi integralmente, che vuol dire passare la vita a fare solo zazen, ma che qualunque cosa noi si faccia, quella cosa andrebbe percepita e vissuta come lo zazen stesso. Per questo attuarla corrisponde alla normalità quotidiana. Quindi lo zazen in quanto tale è ancora, diciamo così, una realtà speciale, nel senso che ha bisogno di una serie di condizioni, no? L'ambiente, il silenzio, il modo di essere vestiti, insomma, ha bisogno di una serie di cose che sono di laboratorio in qualche modo, no? Sono una rappresentazione quasi teatrale di una realtà che è poi quella quotidiana, che non è niente di teatrale o di prestrutturato, ma è la vita di tutti i giorni. Se quello che noi apprendiamo attraverso la pratica, impegnandosi veramente a fondo nella pratica, lo trasferiamo nella realtà quotidiana di tutti i giorni, la nostra stessa realtà quotidiana di tutti i giorni è zazen. Quindi zazen non è solo stare seduti davanti a un muro cercando di fare questo benedetto vuoto, lasciando cadere mente, corpo, aprendo le mani del pensiero, eccetera, eccetera. Queste sono attività, diciamo così, di laboratorio, in cui noi ci mettiamo nella condizione ottimale per fare un certo tipo di lavoro, però non possiamo passare la vita a star seduti. E quindi dobbiamo anche uscire, andare, fare, brigare, telefonare, eccetera. Ma tutte queste cose non vanno separate dallo zazen, devono diventare lo zazen stesso che prende mille possibili forme. Qualunque cosa, qualunque azione, poi non sono le azioni sì e le azioni no. Chiaro che se uno va a fare le rapine in banca, si può dire si è fatto una rapina molto zen, però non è che questo che intende dove. Per cui io direi che per quello che riguarda la lettura del Fukan Zazenghi ho detto quello che volevo dire, però sicuramente gli argomenti che tratta sono tantissimi. Se avete delle domande, penso che potremo anche ritornarci su questo testo, perché è molto complesso.